Ecco, lui ha quel problema che sappiamo. Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale di lunedì 23 agosto 2021. Partiamo con l'appello.
Grazie. Alessio Paolo, presente. Arzuffi Luca, presente. Medini Valentina Beatrice, Tiraboschi Luca, presente. Togni Ilario, Pirola Licia, Bettinelli Gianluca, presente. Bonaita Marco, presente. Andreoni Carlandrea, Frischelmeier Jan, presente. Bertoletti Alberto. Assente. Sì. Occhio chiuso Michele. Ruota rosa, allora la facciamo.
La mettiamo un attimo, ci sarà.
Sì, andrebbe votata anche da lei. Sì. Cosa facciamo allora? Non la facciamo votare?
No, la facciamo votare.
No, si può fare con tempo, cioè avrebbe diritto a stare a votare. Comunque sì, lo stesso, come volete, ve l'avrà detto.
Facciamo, se ha diritto.
Allora, ruota rosa, dove si accomoda la signora? Ecco. Ma è come la convalida degli eletti, non avete votato per la convalida degli eletti? Si ricorda? Quindi è la stessa cosa, adesso stiamo
adesso
convalidando il subentro,
è
uguale,
poi,
la stessa delibera.
Ok, quindi ci siamo
presenti 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 con 2 assenti.
Bene. Allora, partiamo subito con la surroga del consigliere comunale dimissionario. Come sappiamo tutti, Saradini Daniele, per i suoi motivate e oggettivi impedimenti, ha rassegnato le dimissioni. Per cui si è passato agli aventi diritto successivi a Saradini Daniele. Era risultati Carrara Alfredo che ha rinunciato, Facchieris Daniel che ha rinunciato, mentre Rosa Rota ha accettato. Per cui dobbiamo solo. Questo va votato? No? Sì, va votata questa. Perfetto. Allora c'è solo da votare la surroga del consigliere con l'ingresso della signora Rosa Rota in luogo del consigliere uscente Saradini Daniele. Per cui chi è d'accordo? Unanimità. Qui serve l'immediata eseguibilità. Lei non deve, giustamente si astiene. Sì, un astenuto. Tutti gli altri a favore. Immediata eseguibilità, in modo che è ammessa al consiglio. Grazie, benvenuta. E ci auguriamo che, come sarà sicuramente e come è avvenuto finora, ci sia un discorso costruttivo. Assolutamente le critiche sono ben accette, ci mancherebbe, fa parte del vostro ruolo. E siamo qua tutti a lavorare per il bene del nostro paese, per cui non c'è bisogno di andare oltre, visto che ha avuto altri impegni comunque in un recente passato, per cui sa già come funzionano le cose a livello amministrativo, quantomeno a livello di CDA di altri organismi. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno è l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari e sostituzione di un componente della commissione seguito di dimissione di un consigliere comunale. Anche qui noi dovremo decidere subito adesso chi sostituirà Daniele Saradini nella commissione elenchi giudici popolari. È una commissione che si riunisce una volta ogni 2 anni, no? Infatti dopo questo consiglio comunale ci si riunirà con il sottoscritto Valentina Medini e chi di voi avete deciso che farà parte, in modo che dovremo prendere atto di nessun ingresso ma alcune revoche per motivi di emigrazione piuttosto che di raggiunti limiti d'età, solo per questi motivi. Per cui voi avete già il nominativo? Prego. Allora, da parte dell'opposizione c'è la nomina di Jan Fischermeier alla commissione elenchi giudici popolari, per cui al termine del consiglio ti fermi un attimo e facciamo questa commissione. Votiamo il tutto, chi è d'accordo? A questo punto unanimità, immediata eseguibilità, unanimità, perfetto. Scusate, ho saltato una cosa importante, interrogazioni, mozioni, ne avete? Prego.
Allora, io comincerei con una questione molto semplice, si parla di un periodo un po' particolare, Green Pass, non Green Pass, sono passati un anno e mezzo al Consiglio effettivamente, ma anche di un elemento imprescindibile che è la presenza della cittadinanza. Scusate, ho tolto la mascherina che sono certo. Ritengo che sia forse arrivato il momento di valutare seriamente, allora, nei luoghi chiusi è vero che adesso si richiede il Green Pass, però voglio dire, 6 mesi fa o anche 3 mesi fa, nonostante le vaccinazioni fossero arretrate, già c'erano situazioni similari, luoghi al chiuso, e mantenendo almeno il famoso metro di distanza era consentito di poter accedere anche ai luoghi chiusi. Siamo arrivati praticamente a settembre, siamo sempre in zona bianca, ci auguriamo di continuare così. Io valuterei seriamente la possibilità di far presenziare al pubblico, magari decidendo di impostando una sedia sì, una sedia no, comunque come oppure con un ingresso massimo di utenti, magari pari a 10, 15, 20, quello che si verrà a valutare, per consentire almeno finalmente forse la cittadinanza di poter. Noi invitiamo giustamente la maggioranza a valutare l'ipotesi, perché non ne abbiamo parlato fino ad oggi, non ci aspettiamo che ci sia subito la cittadinanza, visto che la situazione è abbastanza normalizzata, non dico serena, però vedo che ormai è mesi che si attua questo tipo di soluzione, si può penso pensare in maniera coerente con quello che sono i vari regolamenti per il distanziamento, di poter dare finalmente questo tipo di soluzione alla cittadinanza. Un'altra cosa, volevo chiedere all'assessore alla cultura Medini Valentina, mi è giunta voce, non so se sia vero, che è stato chiesto il Green Pass all'aperto per il cinema al teatro. Mi spieghi il perché?
Perché la normativa equipara il cinema all'aperto a un evento di tipo culturale come una rappresentazione teatrale piuttosto che un concerto, e secondo la normativa anche per questo tipo di eventi, anche se sono all'aperto, il Green Pass è obbligatorio. Quindi ai sensi della legge che lo chiediamo. No, no, il precedente non rientrava, non era ancora in vigore l'obbligo. Con questo è entrato in vigore l'obbligo e abbiamo dovuto chiederlo.
Era una domanda semplicemente perché non si capisce perché in alcuni luoghi al chiuso non è chiesto. Poi ci si ritrova, la gente dice, ma com'è l'aria aperta? Sono un po' le incongruenze del sistema e voglio dire.
Che questa normativa che è così nuova e quindi il legislatore ha avuto poco tempo per approfondirla, ha valutato in primo luogo gli eventi molto grandi, quindi magari quei cinema all'aperto, quei concerti, quegli spettacoli nelle grandi città che possono veramente attrarre migliaia di persone, quindi credo che lo scopo principale fosse mettere in sicurezza questi posti. Ovviamente non potendo fare un distinguo subito, perché la normativa è stata fatta anche abbastanza velocemente, non hanno approfondito e hanno equiparato tutti i tipi di eventi, quindi anche per i nostri eventi piccolini c'è l'obbligo.
Buonasera a tutti. Mi è stato segnalato che in via Lotto c'è senso unico ad uscire. Quindi si mette in via Vittorio Veneto, ma molti entrano. E il signore che me l'ha segnalato proprio oggi pomeriggio dice, ho fatto anche discussione con il vigile, dice c'è il segnale, però il segnale è messo in alto e la gente passa sotto, non lo vede. Perché lì c'è, ci sono tre attività, c'è l'erborista, c'è lo studio legale, c'è il veterinario, quindi... Anche per parcheggiare davanti all'erborista entrano dalla via Lotto e si mettono. Lo so, però il vigile. Poi ancora un'altra cosa, sempre quella casa che ho già segnalato l'altra volta, ci sono ancora topi. Quel signore ancora che ha proprio l'orticello lì nella casa accanto e dice guarda io c'ho... anche perché ripeto i gatti non ci sono più un topo era arrivato anche da me e l'ho ucciso io. Grazie.
Allora, passerei al terzo punto dell'ordine del giorno, allora, che è convenzione tra i comuni di Cassago, Brianza, Cernusco, Lombardone e Presezzo per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, scioglimento anticipato per risoluzione consensuale. Questo perché? Sapete che con il 31 di agosto la dottoressa Manfreda lascia l'incarico per raggiunti i limiti di età. Giusto, si dice così.
No, per la quota 100.
Per la quota 100. Sì. Poteva star qua ancora?
Sì.
Ah, ecco.
No, però c'è.
Vabbè, comunque
elezioni nell'altro
di fatto ho deciso di aderire al discorso pensionistico. Io prendo l'occasione per ringraziare veramente di cuore la dottoressa Manfreda per quello che ha fatto in questi due anni. Due anni dove c'è stata una piena sintonia, direi, c'è stata una buona unità di intenti, abbiamo portato avanti un buon lavoro, abbiamo avuto una consulenza ottima da parte della dottoressa, e è sempre stata attenta, sempre disponibile, e per questo la ringrazio e le facciamo tanti tanti auguri per il suo futuro. So che lei vuole ancora continuare a fare un qualcosina, mi auguro che lo possa fare, lo faccia e continui a farlo come lo sta facendo adesso. Veramente è stata un'ottima collaborazione. Penso che tutti abbiamo avuto modo di avere a che fare con la dottoressa e a domanda risposta. Se non aveva la risposta ce l'aveva il giorno dopo, per cui è stata una collaborazione assolutamente proficua. Non da non dimenticare il periodaccio che da un anno e mezzo ci sta attanagliando, sto benedetto Covid. Per cui doppiamente impegnati su tutti i fronti, a parte tutti noi, perché sicuramente ha aggravato un po' tutto il discorso da parte, la parte amministrativa, eccetera, è stata appesantita. Ma sono intervenuti tanti, e uno di questi è l'ultimo, no? Il Green Pass, che questa è l'ultima, è una cosa leggerissima rispetto a quello che è successo un anno fa o addirittura marzo, aprile, maggio dell'anno scorso, dove non si capiva cosa si doveva fare, cosa si poteva fare. Da parte nostra lo Stato, anche perché in quel momento lì non era colpa di nessuno e non si sapeva come agire, per cui ci si è confrontati tantissime volte per capire cosa era meglio fare, cosa era bene fare, cosa si doveva fare, no? E da lì a domanda sempre risposta puntuale, per cui veramente grazie di cuore per quello che ha fatto. Grazie. Non so se vuole dire qualcosa anche lei, come
sì, posso dire che il comune di Presezzo è quello che preferisco, o lei pensa che sia, ed è vero. Fra l'altro proprio ieri ho parlato del comune di Presezzo con un tecnico che voi conoscete, che è l'architetto Paolo Cagliani.
Ah, sì?
Che stima moltissimo non solo gli amministratori, anche la nostra struttura burocratica, che se l'è cavata anche in qualche momento di difficoltà, come per esempio l'abbandono del ragioniere da un giorno all'altro e la sostituzione del tecnico. Insomma, abbiamo avuto qualche piccola che è abbastanza normale nei comuni, però qui si riesce a superarla con un certo senso di armonia, di gentilezza, che non in tutti i comuni si trova. Al comune, negli altri comuni ci sono problemi anche grossi, però vengono affrontati con una puntina di cattiveria che io qui non vedo, ecco. Non so se è perché siete bergamaschi, sono così bergamaschi.
I bergamaschi sono...
Avete una fama che secondo me non vi corrisponde, perché io trovo una grande gentilezza in tutti quanti, anche le minoranze, devo dire, che gli altri comuni ci bastonano molto su tutto, e invece qui avete un dialogo, non vorrei dilungarmi, scusate.
No.
Mi sono trovata bene, ecco, in poche parole, in sintesi. Grazie, grazie a voi.
Bene, grazie ancora. E allora per questo motivo dobbiamo procedere allo scioglimento della convenzione con gli altri due comuni. Vi comunico ufficialmente che il dottor Alberto Bignone sarà il sostituto della dottoressa Manfreda. Abbiamo avuto anche lì fortuna, come abbiamo avuto fortuna a incontrare la dottoressa e a trovare subito il sostituto del dottor Melchionne. E in questo caso abbiamo avuto altrettanta fortuna, qualcuno ogni tanto ci guarda giù, e ci dà una mano, perché in effetti trovare i segretari è una roba difficilissima, no? Non ce ne sono, tantissimi sono vice segretari, adesso è arrivata fra l'altro una normativa in questi giorni che porta da 12 a 24 mesi addirittura la possibilità per il vice segretario di espletare la propria funzione, la funzione di segretario. Prima era 12 mesi massimo. Siccome non ce ne sono i segretari, adesso stanno facendo, o hanno fatto recentemente dei concorsi.
Stanno mettendo in servizio.
Hanno fatto dei concorsi.
E ne hanno bandito un altro, ma ci vogliono almeno 4 anni.
Hai voglia. Noi finiamo la nostra esperienza, almeno io finisco l'esperienza all'interno dell'amministrazione e loro sono ancora a aspettare il concorso, va bene. Per cui arriverà, ripeto, il dottor Alberto Bignone dal 1° di settembre e sarà a scavalco, per ora è entrato a scavalco fino al 31 dicembre. Perché? Perché lui è direttore generale della città metropolitana di Torino, fra le altre cose. Città metropolitana è paragonabile alla nostra provincia, la si chiama città metropolitana. E, di fatto in più è segretario di Leffe e Casnigo. Sì. E niente, abbiamo avuto la fortuna di chiedergli, l'occasione di chiedergli se accettava, abbiamo fatto un paio di incontri e alla fine ha deciso di accettare. E vedremo poi successivamente al 31 dicembre, anche perché a Torino quest'anno, a ottobre, ci sono le elezioni. Bisogna capire, siccome c'è una interlocuzione anche col comune sul fatto del direttore generale, eccetera, bisogna capire, la dottoressa Alpendino non si presenta più alle elezioni, però comunque qualcuno la sostituirà e ci saranno le elezioni, qualcuno andrà al posto dell'Alpendino. Chi ci andrà, chiunque esso sia, dovrà decidere se il dottor Bignone sarà riconfermato in quel posto. Come succede ai segretari quando cambia l'amministrazione, no? Il sindaco ha tempo, l'amministrazione ha tempo 60 giorni,
60
mi pare, per
nulla,
confermare o meno il segretario comunale. Lo stesso avviene per il dottor Bignone. Per cui anche lì, in funzione di quello, poi si vedrà come eventualmente si farà una convenzione, magari con l'Efe Casnigo, eccetera. Vedremo, non lo so, lo saprò dire. Però già è bello che il 1° di settembre siamo comunque coperti, per cui c'è solo da mandare i voti. Adesso andiamo a richiedere il consenso allo scioglimento, perché è un atto dovuto, insomma, per cui non mi dilungherei ulteriormente, metto i voti. Chi è d'accordo? Immediata eseguibilità, unanimità in entrambe le cose. Bene, grazie. Quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione statuto della nuova associazione ambito Isola Bergamasca e conferma adesione. Allora, cercherò di essere assolutamente breve. Associazione ambito Isola Bergamasca sostituisce la comunità Isola Bergamasca, la vecchia CIB. CIB che vede in questo momento 11 aderenti contro i 23 che c'erano qualche anno fa. Questo per via di vicissitudini politiche che adesso non sto a ricordare, fare di fatto metà dei comuni sono usciti, no? Sono usciti perché c'è stata un'indicazione da parte del partito che ha detto usciamo dalla CIB. Per motivi vari, eh? Potrei farvi tenervi qua fino a domani mattina e spiegarvi il perché. Morale, i comuni che sono rimasti all'interno della vecchia CIB hanno cercato in tutti i modi di ricompattare il gruppo, perché indipendentemente dal discorso politico, dal credo politico, noi dobbiamo pensare a un discorso di il discorso della sovracomunalità è quello che ci deve deve essere il faro, no? Che ci guida per i prossimi anni, diversamente non andremo da nessuna parte. Siamo nell'isola, siamo tanti piccoli comuni, c'è Ponte San Pietro che si distingue, c'è Calusco, gli altri sono tutti paesi da 2, 3, 5.000 come noi, 4.008, 4.009 quando sono tanti, per cui quando tutti presenti in Uniacque, quando tutti presenti in provincia, quando tutti presenti in regione, sei Presezzo. 4.800 persone, sì, ti accolgono perché hanno la cortesia di accoglierti. Ma poi le tue istanze, sì, magari ci fanno caso e magari cercano di tenerle in considerazione. È un conto che si presenti Presezzo, è un conto che si presenti la comunità Isola Bergamasca, oggi associazione ambito Isola Bergamasca, perché raccoglie... dovrebbe raccogliere almeno 22-23 comuni e arrivare a 130.000 persone, non 4.800 come siamo noi. Per cui lo scopo era quello di ricompattare il gruppo per far sì che per tutte le iniziative a livello sovracomunale non le faccia il singolo paese, ma le faccia l'unione dei paesi, che mi sembra una cosa assolutamente appropriata in questo periodo, in questo momento storico. Prova ne è che i comuni della bassa isola, chiamiamola così, Bottanuco, scendendo, arrivando fino a Bonate Sotto, Chignolo, Suisio, Madone, eccetera, hanno ottenuto dalla regione 5 milioni e rotti, 5,6 o 5,8, non mi ricordo, più di 5 milioni di euro per fare una ciclabile, una pista ciclopedonale a livello sovracomunale. Adesso gli altri comuni, fra cui noi, stiamo vedendo con Ponte San Pietro, eccetera, eccetera, stiamo vedendo di completare l'anello, no? Chiedendo in comune, ecco, alla regione ulteriori altrettanti soldi. E questo se fosse stato fatto come comunità Isola Bergamasca, associazione Isola Bergamasca, non cambia il nome, non ha nessuna importanza, si faceva un'unica richiesta e magari aveva un peso diverso, no? Andare con 23 comuni. Per cui si è creato questo tavolo, si è riusciti dopo mesi, a ricompattare un tavolo fatto da una pluralità di persone, di sindaci, per cui di estrazione assolutamente diverse, si è rivisto un attimino lo statuto e alla fine si è cambiato il nome, no? Lo statuto che di fatto elimina, allora, tenuto conto che questo è l'inizio di un percorso che andrà a svilupparsi nel tempo e andrà a perfezionarsi nel tempo, questo sicuramente. Per cui non ci sarà più il direttivo, oggi c'era il presidente, il vicepresidente e un direttivo, adesso ci sarà un presidente, un vicepresidente e l'assemblea dei sindaci. C'era prima, c'era anche l'assemblea dei sindaci naturalmente, chi decideva era l'assemblea dei sindaci, però c'era questo direttivo che raccoglieva un attimo, che portava avanti. Adesso di fatto è l'assemblea dei sindaci che propone al vicepresidente barra presidente le attività da portare avanti e tutti assieme ci si trova per affrontare l'eventuale problema, piuttosto che la proposta avanzata da uno dei comuni facente parte della nuova associazione, per vedere di portare avanti le istanze in modo comunitario. E si è raggiunta un'intesa che ci è voluto, il Covid, in effetti il Covid ci ha messo ancora la sua, però di fatto ci abbiamo messo un anno e mezzo per stilare e rivedere lo statuto. È stato nominato temporaneamente un presidente che attualmente è Rossano Pirola, del sindaco di Bottanuco, è stato nominato lui per fare questo tipo di transizione, no? Dalla vecchia CIB alla nuova, e di fatto adesso ogni singolo comune che vuole partecipare di nuovo a questa associazione deve andare in consiglio comunale per confermare, adottare meglio lo statuto e renderlo operativo e dare la propria adesione. Da parte della nostra ci sembra corretto e opportuno proseguire l'esperienza, nonostante in passato ci siano state, ma come in tutte le cose, no? Alti e bassi, cose positive, cose un po' meno positive, no? Le cose, non tutte le ciambelle riescono col buco, per cui ci sembra comunque importante quello che dicevo all'inizio, il discorso di portare avanti tutti assieme, compatti, oggi c'è il ponte di Paderno, c'è il raddoppio del treno qui a Ponte San Pietro, che sembra si vuole fermare a Curno, ma noi vorremmo che arrivi qua a Ponte San Pietro, cioè è tutto il proseguo dell'asse interurbano, non si fermi a Terno ma prosegue e vada verso Calusco e vada giù sulla Rivierasca, cioè sono tante le cose che possiamo portare avanti a livello sovracomunale, per cui questo organismo sarà deputato a portare avanti questo tipo di istanze. Già alcuni comuni hanno rinnovato l'impegno, entro novembre tutti i comuni che vogliono aderire portano in consiglio comunale questa cosa, noi lo facciamo stasera e non so se avete qualcosa da chiedere, certo, prego.
Più che da chiedere, di gioire, perché finalmente la CIB, come era stato non più di 2 anni fa in campagna elettorale, noi sostenevamo che per come era così formata fino ad oggi non aveva ragione di esistere, tant'è che a distanza di 2 anni tutti confermano il fatto di rendere più snello questo organo e di rendere magari più efficace per tutti i nostri territori comunali, eliminando il cosiddetto direttivo e portando a conoscenza dei vari consigli comunali tutto quello che sono le evoluzioni della vecchia CIB. Quindi noi siamo, lo anticipo già, voteremo a favore perché è stata una, come si dice, una proposta della Lega non indifferente su questa questione, di rendere sicuramente più snella e più direttiva questo organo, che non è una stupidata, ma che pensiamo che sia veramente il fondamento per creare qualcosa insieme a livello sovracomunale. Non credo che ci sia nient'altro da aggiungere, perciò possiamo votare.
Diciamo che ognuno ha giocato il suo ruolo, ci mancherebbe. La Lega all'inizio ha imposto l'uscita di tutti i comuni a guida leghista e poi da parte degli altri si è cercato di ricucire per arrivare a questo punto dove siamo arrivati, si è arrivati a dei giusti compromessi, per cui la Lega ha mollato qualcosa, gli altri hanno mollato qualcosa, per cui si è arrivati a questo statuto che, ripeto per la seconda volta, è l'inizio di un percorso che ci porterà a migliorare, adattare, questo è l'inizio. Poi ben venga il fatto che ci si ritrovi tutti qui, ripeto, non interessa a nessuno, Lega, PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia dei Valori e tutta sta roba qua. Qui dobbiamo lavorare, ma l'abbiamo sempre detto, tutti assieme, tutti qua, per il bene del nostro paese, e poi ogni consiglio comunale per il bene del proprio paese all'interno dell'associazione Isola Bergamasca, per l'isola intera, che ha dei seri problemi. Vi lancio solo il discorso dell'inquinamento. Guardate che noi abbiamo dei serissimi problemi come isola di inquinamento. Noi sforiamo d'inverno. Voi sapete che ci sono limite 0,40 particelle per milione di PM10, noi siamo costantemente a 140-150 d'inverno. Per cui questo è uno dei problemi. Per cui a livello di AIB sicuramente, a me non piace chiamarla AIB, ma Associazione Isola Ambito, Isola Bergamasca, ci sarà sicuramente, questo sarà una delle cose da portare avanti, bisognerà insistere perché le aziende che inquinano si dotino di tecnologie che oggi ci sono per evitare tutte queste robe, perché vuoi anche noi nel nostro piccolo, perché accendiamo la stufa, perché accendiamo il camino, perché abbiamo la caldaia vecchia, perché bruciamo la plastica, perché ci sono anche quelli che bruciano la plastica perché rende tanto, ci sono anche i furbi, e stiamo inquinando il mondo e ci ammazziamo per questa roba qua. Per cui tanti problemi che sicuramente affronteremo con questa cosa. Per cui mi taccio, mettiamo alla votazione anche questo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dello statuto della nuova associazione ambito Isola Bergamasca, conferma adozione dello statuto e conferma di adesione. Siamo chi è d'accordo? Unanimità, immediata eseguibilità, unanimità. Grazie. Proseguiamo. Il quinto punto dell'ordine del giorno è programma triennale dei lavori pubblici 2021-23, elenco annuale 2021, terza variazione per integrazione. Assessore Zuffi, grazie. No, scusami.
Allora, questa è l'ennesima variazione del POP, ma è una cosa dovuta, avevo già accennato l'ultimo consiglio comunale che avevamo provveduto a questa variazione perché cosa è successo? Abbiamo partecipato a un bando regionale per che si chiama Axel, dove ci hanno praticamente dato 166.000 euro per fare dei progetti di installazione di impianti fotovoltaici, uno sul comune e poi dei impianti di accumulo dove già abbiamo i fotovoltaici. Per cui, avendo ricevuto questi fondi, nell'ultimo consiglio, proprio per questioni tecniche, non siamo riusciti ad aggiornare il POP, l'abbiamo fatto in questa fase. Per questo ci sarà anche poi una variazione, perché su 166.000 euro che ci portano a casa a fronte di una spesa di 173.000 euro, infatti la differenza, poi ci sarà il punto successivo, la variazione di bilancio per permetterci di portare avanti tutto questo progetto. Per cui niente in particolare, una cosa che avevamo già parlato l'ultimo consiglio, è una cosa che dobbiamo fare per poter agire, per far partire tutto un discorso dei bandi, appunto questo qui, siccome l'ha portato avanti H servizi per tutta una serie di comuni per cui tutti stanno deliberando per poter poi affidare un conto, fare un bando per 170.000 euro, un conto fare un bando per 5-6 milioni di euro, per cui anche lì stiamo cercando di ottimizzare il tutto per avere comunque degli sconti e ancora dei vantaggi da questo punto di vista. Tutto qui. Non so se c'è qualche chiarimento, qualcosa. Sì, 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 ma quello non lo facciamo noi, ma lo fa, abbiamo affidato direttamente a fare tutto.
Quali sono?
No, allora l'elenco c'è sempre perché va riportato, sono tutte le variazioni che abbiamo fatto nelle ultime precedenti, quelle sono riportate. Qui c'è l'elenco dei lavori poi sotto di quello che prevede il bando AXE, che sono appunto l'accumulo.
Sono sei impianti di accumulo.
L'installazione fotovoltaico e poi gli impianti di accumulo, per cui c'è tutto quell'elenco lì. Sì, quello però lo farà direttamente, farà la gara direttamente H servizi per conto di tutti i comuni che hanno ricevuto questi. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. No, 177 è quello per quanto riguarda noi, i soldi che la regione ci ha dato sono 166.000 euro. Il bando però che faranno la gara d'appalto sarà molto più alta perché coinvolge anche altri comuni, perché diversi comuni hanno portato a casa chi più chi meno rispetto a quello che hanno portato a casa noi, secondo dei progetti che hanno presentato.
Se posso aggiungere che
perché ci siamo visti stamattina con H Servizi e lui non c'era. Ci siamo incontrati con l'amministratore delegato di H Servizi questa mattina, con l'ufficio tecnico, per definire appunto tutti i dettagli per l'affidamento, perché noi possiamo affidare in house a H Servizi. Perché affidiamo in house? Ve lo anticipo già, perché loro faranno la progettazione, loro al loro interno hanno chi? I progettisti, per cui progetteranno addirittura, no, come montare il fotovoltaico, perché ci sarà un fotovoltaico sopra il comune e sei impianti di accumulo, cimitero, due alle scuole, uno al bocciodromo, sono sei. E faranno appunto questa gara, lo fanno loro direttamente, noi dobbiamo solo dare questo incarico a H Servizi, per cui ci fanno questo, assolutamente questo, montare una gara così non è da poco. Siamo stati, direi, adesso non voglio autoincensarci, non vogliamo autoincensarci, però abbiamo portato a casa il 100% degli impianti di accumulo e il 90% dell'impianto fotovoltaico, hanno finanziato il 90%. A qualche paese hanno finanziato l'80%, a qualche paese hanno finanziato il 100%. Vai a capire come hanno fatto, però noi il 90%. Di fatto su una spesa di 170.000 euro ci mettiamo 7.800 euro, che è la variazione che poi ci dirà Licia. Per cui adesso proprio in questi giorni stiamo dando l'affidamento a servizi, in modo che lei ha già, come diceva giustamente l'assessore, hanno già portato avanti un discorso di blocco prezzi, perché i prezzi, diceva stamattina Don Adoni, sono aumentati del 20% negli ultimi mesi, per tutti i motivi che sappiamo, no? Tutte le materie prime sono aumentate. Stasera sentivo il telegiornale, microchip non ce ne sono più, le macchine, sia FCA che tutte le case automobilistiche stanno bloccando la produzione di auto perché non hanno i chip per poter inserire nelle auto, e questi sono lì che aspettano, questi non riescono a supportare le richieste perché sono tantissime, perché queste robe qui le troviamo dai telefonini a tutto quello che è elettronica, c'è dei chip e non riescono a soddisfare le richieste, per cui si blocca un po' tutto. E questo sta comportando una, vuoi il 110, vuoi tante cose, sta comportando un lievitare dei prezzi in modo un po' a dismisura. E non ultimo quello degli impianti fotovoltaici e questi dei sistemi di accumulo, che loro comunque mi dicevano già bloccato, per cui i prezzi, che i 170.000 euro sono quelli e non sarà un centesimo in più. Di fatto è un'operazione che a cui a noi costa poco, qualche migliaia di euro, e portiamo a casa e ci rendiamo, non dico totalmente indipendenti perché non lo saremo mai, però in buona parte. Le scuole di giorno le luci sono sempre accese, in comune purtroppo anche lì, eccetto le scale che ogni tanto quando picchia dentro il sole le spegniamo, ma negli uffici sono accese le luci, per cui uno gli accumuli servono assolutamente, e la sera anche noi, per quando facciamo le nostre riunioni eccetera, c'è la necessità di evitare, già stiamo evitando un sacco di spendio di energia elettrica con le messe a LED che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Con questo andiamo a completare, direi, quel ciclo di rinnovamento degli impianti che abbiamo sul territorio, di fatto.
Signor Sindaco, avete già fatto un calcolo, più o meno, avendo messo tutti gli impianti a LED? Mi ricordo che stiamo parlando ancora anche per quanto riguarda il comune, gli uffici comunali. Già fatto il calcolo, come risparmio siamo nell'ordine di?
Allora, risparmio solo nell'ambito della pubblica eliminazione, le strade risparmiamo qualcosa di 110, no, vabbè,
risparmiamo attorno ai 110.000 euro all'anno, che erano dati da, prima spendevamo 170.000 euro all'anno di manutenzione, 70.000 euro, e 100.000 di energia elettrica. Oggi spendiamo mediamente 60.000 euro, tutto compreso, 55.000 di energia elettrica, 5.000 di manutenzione, contro i 70.000 di prima. Per cui da 170 spendiamo 60, sono 110.000 euro risparmiati. Sinceramente non ti so dire cosa stiamo risparmiando col comune e con le scuole, non abbiamo, anche perché a regime non siamo ancora andati, perché abbiamo cambiato nelle scuole, poi c'è stato il Covid, sono stati a casa, non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci, uguale il comune, perché c'è stato il lavoro, il telelavoro, per cui anche lì non abbiamo. Sicuramente, allora tieni presente che con i LED si risparmia dal 55 al 60%, comunque, con i LED di oggi, 55-60. Noi il nostro impianto della pubblica illuminazione nell'arco di 7 anni, noi è già 4 anni mi pare che l'abbiamo fatto, ancora a fine mandato non ce lo siamo pagati, e i LED durano 20 anni mediamente, a meno che viene giù un fulmine e ti becca il palo. È successo, mi pare, le ghiaie recentemente, vabbè, sono 400 euro di lampada, ma ecco, per quello che abbiamo prima c'erano il discorso della manutenzione con Enel Sole, 70.000 euro intervenivano, tu li chiamavi, è bruciata la lampadina, andava su, cambiava la lampadina, 70.000 euro. Adesso abbiamo preso 5.000 euro per avere il servizio e li chiamiamo, man mano saltano, li daremo, invece che 50 euro, 70 euro della lampadina, gliene daremo 300, no? Di euro per ogni intervento. Peccato che sarà un intervento ogni... Noi finora, io non mi ricordo di aver ancora cambiato, a parte quello lì che è venuto giù una saetta, forse un paio di lampade abbiamo cambiato in 4 anni. 4 lampade in 4 anni. Calcola che poi il corpo della, della lampada è fatto in modo che tu si apre, cambi la schedina elettronica e poi richiudi. Per cui se non viene proprio centrato, che viene distrutto, si apre, si cambia la schedina elettronica e si chiude. Per cui se costa 400 euro, come ci ha costato tutta la, la, la lampada, penso che con la metà comprerai anche meno, comprerai la, la, non ti so dire cosa, però 4 mi dà conferma, 4 lampade in 4 anni. Per cui va benissimo, direi che stiamo, abbiamo fatto un buon lavoro.
Parlando, e parlando di, rimanendo nel tema energie rinnovabili, le colonnine di ricarica che ci avevi anticipato la volta scorsa?
Le stiamo, allora, giusto adesso stiamo definendo con il Green Energy, che è quella che ci ha portato avanti anche lì il discorso del bando, ci hanno finanziato anche quelle, 33-35 mila euro, qualcosa del genere, finanziate dalla regione. Le posizioneremo una in piazza Facheris, fondo Capersegno, una in piazza Papa Giovanni, dopo la gioielleria Corna, quegli spazi lì, e poi ce ne sarà una che è di un privato, però, che raccoglierà la pubblicità, eccetera, la mette di fronte al parcheggio, di fronte alla ESSO. Per cui avremo una colonnina lì, una Capersegno, quella sugli impianti sportivi, questa in piazza più Iperal. Siamo abbastanza coperti. E questo nell'arco di, mi auguro, da qua a Natale. Ecco, pochi mesi comunque, tempo tecnico di... Adesso abbiamo, dobbiamo anche lì incontrarci, venerdì mattina ci incontriamo con Green Energy per definire questo, anche lì la regione ci ha già finanziato gli impianti, eccetera, anche lì si tratta solo di ordinare le colonnine. A nostro carico è solo l'allaccio con Enel e i basamenti in cemento, l'allaccio con Enel con l'arrivo del cavo e il basamento per posizionare la colonnina. L'unica cosa a nostro carico, il resto è tutto finanziato.
Concludo il tema ambientalista, almeno così. Stavi portando avanti anche il discorso per quanto riguarda il raccolta differenziata col microchip, con GECO, giusto? Si sta portando avanti ancora il discorso?
Che lì sì, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un incontro con GECO, ci hanno spiegato, ci hanno mandato una proposta economica. E guarda, stiamo definendo proprio in questi giorni il da farsi, se, perché non è ancora deciso, se e eventualmente lo slot, come lo chiamano, no? I tecnici, sarebbe marzo 2022, dovrebbe essere quello, se partiamo. Però adesso guarda, tempo tecnico, una settimana, 10 giorni, decidiamo, per cui poi magari ti faccio sapere.
Solo un appunto, ma non lo dico all'amministrazione di Presezzo, ma lo vorrei dire un po' a tutti, che sì, noi facciamo tanta raccolta differenziata, il punto che se uno va a informarsi bene, noi facciamo la raccolta differenziata, ma non siamo capaci di distinguere quello che è la differenziazione della plastica dagli imballaggi alla plastica vera e propria. Noi siamo abituati al sacco della plastica, mettere dentro tutto nel sacco plastica, in realtà è sbagliato, e quando lo vedono praticamente quel sacco della plastica va nell'indifferenziata, perché in realtà nella plastica andrebbero solo gli imballaggi. Mi dispiace, perché tutti facciamo la raccolta differenziata e la facciamo bene, il problema è che passa un'informazione non del tutto completa. Se andate a vedere ovviamente anche la piattaforma ecologica, non vi lasciano buttare nel container della plastica, se non polistirolo, solo gli imballaggi, tutto il resto non lo vogliono, proprio perché sono plastiche differenti e vengono in quel punto mischiate e andrebbe tutto l'indifferenziato. Quindi il lavoro che viene fatto dai comuni viene spesso vanificato da una non corretta informazione su quello che io adesso sto cercando di applicarmi, e l'ho scoperto anch'io tra virgolette non molto tempo fa, avevo in mente di dirlo, poi per N motivi non è mai stata fuori. Mi piacerebbe, non solo il Comune di Presezzo ma dico tutti, spingessero anche con cartellonistica questo che è il discorso. Non so, il sacchettino che contiene i prosciutti, gli affettati, non va buttato nel sacco della plastica ma va buttato nell'indifferenziata. Cioè, nel sacco della plastica vanno gli imballaggi tipo, non so, il fustino della Dixon piuttosto che le bottiglie, piuttosto che, cioè sembrano informazioni banali, però in realtà poi alla fine tutto va a vanificare un lavoro, un differenziamento di raccolta che noi tutti facciamo ormai già da tempo, basterebbe solo dare quell'input in più. Poi non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa. Io non posso.
C'è un'applicazione Juncker che legge i codici e dice esattamente dove va messo. Non so se l'avete già vista. Juncker si chiama. Legge esattamente e dice addirittura il contenuto.
Concludo, sì, quando andiamo alla piattaforma ecologica effettivamente i ragazzi stanno attenti quando si va nel container della plastica a non buttare tutta la tipologia di plastica ma solo quello che riguarda, io ho visto polistirolo e imballaggi, questi sono quello che raccolgono come plastica, il resto andrebbe tutto nell'indifferenziato, problema che noi per primi, cioè chiunque, plastica, perché giustamente la valuta come plastica e sapete quanti materiali plastici abbiamo, siamo invasi, vanno tutti in quel sacco lì. Problema che quando lo vedono non va nella plastica, ma torna nell'indifferenziato, quindi alla fine facciamo un servizio, paghiamo un servizio che poi alla fine non riusciamo neanche a tradurlo mi dispiace perché non passa l'informazione. Ci sono alcuni cartelli che segnalano gli imballaggi, però vedo che nella televisione, nei vari comuni, non è un'informazione che viene lasciata un po' così al caso e mi dispiace.
A questo proposito ti posso dire questo però, perché per motivi professionali, adesso vabbè, io sono a casa ma fino a 5 mesi fa lavoravo e sono stato agli impianti di recupero della plastica, tipo Montello, la Montello recupera praticamente i 2/3 della plastica della Lombardia, li porta a casa lei, e ho girato l'impianto e vanno, questa plastica viene presa coi ragni, viene messa su un nastro trasportatore che corre abbastanza veloce e in automatico ci sono dei lettori, sono delle lampade che capiscono il tipo di plastica e però è vero quello che dici, cioè nel senso che la scarta, ci sono poi dei getti d'aria che appena individua spruzza e scarta il coso del Dixon piuttosto che comunque quello degli affettati eccetera, per far sì che ci sia effettivamente una plastica di qualità, perché la plastica dura ultimamente è aumentata tantissimo, cioè quella dei giochi per dei bambini, no? Il triciclo piuttosto che è fatta di plastica dura, i tappi della Coca-Cola piuttosto che dell'acqua. Noi dovremmo metterla nella plastica ma non nel sacco, fare una raccolta a parte quella che si faceva o si fa perché è associazione benefica, ma indipendentemente da quello, la plastica dura a noi come cittadini, come raccolta, costa di più, l'anno scorso è aumentata del 30-40%, Poi con questa plastica dura fanno le panchine, fanno tutte queste cose qua, no? Cosa che non fanno col PET, PET rifanno ancora le bottiglie. Però c'è una sorta di recupero, ci sono queste soprattutto donne sono, che sono lì, che con, io non so come fanno a stare lì, non so quante ore stiano lì. Queste robe passano velocemente e tu le vedi che sono lì, prendono la cosa, la buttano, se non interviene la macchina in automatico, se scappa qualcosa la tirano fuori a mano. Chiaro che se fossimo tutti più attenti, io quando butto qualcosa, o so che questo ormai tutti i giorni butto questo bicchiere, so che plastica lo butto, ma se no sto lì a guardare se c'è il triangolino, se c'è pipì, se c'è PET, se c'è cosa, poi sicuramente scappa qualcosa e va dentro nel sacco. Un'informativa diversa ci può stare, sull'ecocalendario c'è l'elenco di quello che tu puoi buttare, poi giustamente come dice Michele, starebbe a noi, poi adesso ci sono le applicazioni, io di quello non lo sapevo, Juncker, ma andremo a vederlo, ma sicuramente ci sono tutte le informative per capire se, ma questo se dovessimo decidere di fare il discorso con GECO nuovo, sicuramente si acuisce il discorso di fare, anche noi che raggiungiamo l'81-82% di raccolta differenziata, non arriveremo al 92, arriveremo all'85. Però la gente sarà ancora più attenta nel buttare la plastica nell'indifferenziato come oggi fa, perché uno dice per comodità butto nel sacco rosso e buonanotte. Infatti in questi casi aumenta tantissimo la plastica e il vetro, perché plastica e barattolame, forse non ricordo più, la plastica tantissimo, e poi non so se barattolame o vetro aumenta ancora il fatto di separarlo, perché oggi la gente, probabilmente anche le lattine, le butta dentro nel sacco rosso. Però è vero quello che dici, non tutte le cose sono, purtroppo, ma anche tanti sacchetti dei biscotti, le guardi, c'è scritto indifferenziato, c'è sul sacco, vedi l'omino che butta nel sacco del sacco rosso, no? lo vedi nell'indifferenziato, e questo è sbagliato, questo dovrebbe partire a monte dalle società, fare un imballo che sia riciclabile, che sia assolutamente ecosostenibile, questo deve partire da monte. Poi noi dobbiamo essere tanto bravi di riuscire a... perché vedete cosa sta succedendo. Tutti i giorni ce n'è uno in America oggi, 50 centimetri di acqua messo sotto... Uè, quell'acqua che è arrivata stasera, che sembra poca, ma mi ha suonato 3 volte il telefono. Sapete che abbiamo la vasca di laminazione, 3 volte mi ha suonato, mi arriva l'allarme che dice attenzione, livello 1, ma dopo un quarto d'ora che pioveva, mi ha suonato il telefono. Questa di Locate. Sì, dopo un quarto d'ora che piove, 10 minuti, un quarto d'ora, vuol dire che era già arrivato a livello 1 e ti chiama. Poi arriva a livello 2, ti chiama, a livello 3 ti dice alzati e cammina perché adesso qua esce, no? Livello 3 non è mai arrivata, a livello 2 sì, però per dire, non ha piovuto, sì, è venuta giù una bella acqua, ma è durata un'ora, Eppure si è alzata subito. Queste bombe d'acqua qui sono causate da chi? Da noi. Non andiamo oltre, se no passiamo la serata. Altro, Ian, prego.
No, sul tema della vasca di laminazione ci tengo a dire una cosa. Noi non ci rendiamo conto perché siamo un comune piccolo e siamo anche in una posizione geologicamente parlando favorevole, nel senso che abbiamo il fiume Brembo molto basso e quindi abbiamo giusto il torrente Lesina che ogni tanto ci fa qualche scherzo, però non ci rendiamo conto che questi problemi sono fatti al di là delle bombe d'acqua, ma in realtà il territorio comunale di Presezzo è tutto asfaltato, non ha terreni che assorbe al di là di quelli che sono i terreni fuori da là, ma se parliamo del centro abitato, per n chilometri quadrati non abbiamo un punto di raccolta acqua, perché o è asfaltato o c'è il tetto della casa che scarica nei pluviali, quindi o il sistema di fognatura funziona veramente bene, ma avremo sempre, visto che si va con le bombe d'acqua, con questi tipi di piogge un po' caratteristici, sempre in una situazione ben peggiore. E non basta l'Esina un po' a raccogliere tutte le acque. Poi è sempre più difficile anche lì pulire i letti dei fiumi, perché non si possono più spostare. Io quest'estate ne ho approfittato, sono andato un paio di giorni lungo il Brembo, c'è stata la pioggia quella forte, non l'ultima ma quella di 10 giorni fa, a cavallo del fine settimana, subito dopo Ferragosto, ha totalmente cambiato il letto, il corso del fiume, cioè da largo e piatto ha convogliato portando dei sassi, ovviamente perché tendono a valle, creando come una specie uno strozzo, e non sembra ma sposta massi di 35-40 tonnellate, vuol dire furgoni così come niente fosse, e il fiume, il letto del fiume è in continua evoluzione, cioè tra una pioggia e l'altra torrenziale, se tu andavi giù ieri e vai giù a vedere oggi, il letto del fiume è completamente, non cambiato, adesso ti trovi l'acqua alta, quando tornerà a livello basso sicuramente vedrai qualcosa, perché si è deciso di non toccare più i letti dei fiumi, secondo me va bene, però qualcosa si dovrebbe fare, non sembra, ma noi non abbiamo continuiamo a costruire, e quindi il sistema di raccolta acque non è che finisce nella terra e va nelle falde acquifere direttamente, gira. Vabbè.
Anche a questo proposito ci siamo incontrati l'altro giorno con l'ingegner Piazzini per il PGT, e assieme a questo ci sarà l'intervento del geologo. Noi abbiamo già mappato un anno fa, forse più di un anno fa,
un anno e mezzo fa,
prima del Covid, per cui 2 anni, e abbiamo già mappato Presezzo, le fognature di Presezzo e dove si deve intervenire. Sappiamo già i 2-3 punti critici, no? Che sono via Puccini, che sono la sua via Sanzio, che è dalle parti di là dove c'è Black Horse, da quelle parti c'è ancora qualcosa, eccetera. E per cui anche lì adesso vedremo di intervenire. Sul discorso dell'Esina, chiaro, le opere che si fanno quando ci si interviene per vedere di ripristinare, è successo che il demanio ci ha autorizzato a portare via perché c'era qui il capo del demanio, ha detto cavoli quanta ghiaia c'è dentro, va bene, portiamola via, ma devi avere dell'autorizzazione, sennò veramente rischi tanto, rischi troppo, non puoi farlo. E in effetti se andiamo a vedere il nostro letto adesso, a seconda delle piene, anche lì arriva i ponti si abbassano perché sale la ghiaia, no? Cioè la portata dei ponti è sempre bassa, per cui effettivamente è un problema. Ma io mi ricordo che da ragazzino il Lesina usciva già, anzi arrivava a metà via Capersegno, tu ne sai qualcosa che ti arrivava in casa, a me no perché abitavo qua in cima a Capersegno, ma giù là da lei era una... I bambini davano giù e si divertivano ad andare coi piedi nell'Esina, anche perché all'Esina allora ci si faceva il bagno, no? Per cui oggi no.
C'è da dire che aver scritto Renato mi sembra un articolo che mi spiega che da quando è stata fatta questa vasca di laminazione.
Sì, c'è molto meno. Molto meno. Giù a nelle medie, davanti ai palazzi davanti alle scuole medie dove abita Milesi, anche lui è protezione civile, io sono andato giù due volte, loro di più, con le motopompe, quella grossa a gasolio, a sparargli fuori l'acqua, perché avevano il garage, tre quarti del garage, tanto così dal tetto pieno d'acqua, perché uno sono state fatte le tubature male, nel senso che invece di seguire il letto del fiume andavano contro il letto del fiume, per cui veniva giù l'Esina, entrava, li buttavo sui tombini nel piazzale e alle via, e poi arrivava la protezione civile che dice però tu intanto nel frattempo io so di gente che ha buttato via la macchina, ma non ha fatto tempo a tirare fuori la macchina, perché quelle robe lì succedono nell'arco di 10 minuti, tu non ti accorgi, quando ti accorgi che entra l'acqua fai per scendere, non ce la fai più e butti via la macchina, per cui è successo. Adesso è vero, adesso fra l'altro ne stanno facendo un'altra sua dalle parti di Barzana, stanno facendo un'altra vasca, per cui dovrebbe Palazzago Barzana la stanno facendo, l'hanno comunque cantierizzata, e sembra che questo ci comporterà sicuramente un ulteriore, certo che noi dovremo, e lo stiamo facendo, abbiamo 60.000 euro, dobbiamo fare i massi ciclopici, abbiamo incontrato anche la Regione Lombardia, sono uscite la Regione Lombardia e ci hanno dato indicazioni su come mettere questi massi grossi, soprattutto là in cima dove c'è lo sfioratore di Locate, dove entra siccome ci sono un paio di curve dove ci sono gli asini sulla, è presente, no? Quando si va a pulire, e lì l'acqua è eroso e sta modificando anche veramente, oltre al letto, anche gli argini. Per cui dobbiamo intervenire, abbiamo avuto 60.000 euro di contributo dal BIM e li abbiamo già cantierizzati, adesso dobbiamo partire con i lavori. Tempo tecnico di avere gli ultimi dettagli della regione su come, perché uno dice no, devi metterli così, uno deve metterli cos'ha, di fatto stiamo aspettando gli ultimi dettagli e poi anche lì, se non è adesso, è primavera, sistemiamo anche quello. Ci sono già i soldi del BIM già da un annetto, poi questo periodo qua i mesi passano che non ci si accorge neanche. Altro?
C'è il progetto una vasca di laminazione della zona di Mapelli appena sopra il territorio.
Mapelli c'è, è quella che c'è. Attualmente c'è, se tu vai a Villa Mapelli, vai verso il continente, prima del benzinaio, tra Villa Mapelli e il benzinaio, se tu guardi, c'è una scalettina che sale, un cartello, c'è scritto Uniaco, eccetera, quella è la vasca di laminazione, sono 90.000 metri cubi. È costata 4 milioni pagata dalla regione, e è quella che ti dicevo che mi fa partire la telefonata appena raggiunge il livello 1, livello 2, livello 3. Ne stanno facendo una, mi pare un po' più piccola se non sbaglio, a monte, per evitare definitivamente. Poi ci sono i paesi che puliscono come facciamo noi, e ci sono paesi dove l'Esina non sanno neanche che esiste, per cui c'è di tutto un po', per cui chi ha cura e cerca di mantenere le sponde pulite da rami, da piante che si finiscono dentro perché diventano vecchi, arriva il vento eccetera, cadono, che vanno a finire sotto i ponti e ostruiscono, e chi Per cui quando arriva giù la piena arriva giù di tutto. Tu pulisci e poi ti arriva giù i rami da Palazzago, piuttosto che da Barzana, piuttosto che da Ponte, da Locate, eccetera. Vabbè, o da Brembate. Però, ecco, che Brembate. Qua?
Sì. È stato quel geologo,
era previste due,
ho parlato un po' la sera, ho fatto il discorso del Gonfalone, ha parlato dei tecnici, come era il Gonfalone, credo, se non sono male, era quel tecnico che raccontava il rischio del geologo e parlava probabilmente di...
Dovrebbe essere prima della Villa Mapelli, quel
terreno. Sì, ma in quella legge penso il progetto.
Ma era
sì, ma questo sì, adesso l'hanno progettata, ma adesso la stanno facendo, o l'hanno progettato, la stanno facendo più a nord. È già su. Ma si incanala,
capisci che hai tanti campi, cioè noi comincia la cosa dell'acqua che arriva solo qua in questa zona, cioè solo tra le parti, che non si abbiamo visto, si è detto che nell'arco di un'ora,
sì sì, no, neanche un quarto d'ora ha suonato,
un quarto d'ora sa che suona la vasca di laminazione,
sì sì, livello 1, sì sì,
io dico un minimo di preoccupazione, comincerei come campanello dell'anno.
Poi noi ne avevamo creata un'altra giù le scuole medie, no? Sai dove c'è l'anfiteatro del RIC, eccetera, lì avevamo 126.000 euro totalmente finanziati, l'avevamo fatto 5 anni fa, 6 anni fa, ancora all'inizio, all'inizio del primo mandato, cioè avrà almeno 5-6 anni fa. E anche quella sicuramente dà una mano, perché è comunque un metro e venti, un metro e trenta per tutta la grandezza della cosa. Anche lì l'esima, quando arriva lì, entra lì prima, intanto si sgonfia, quando è pieno.
Tutti i pluviali che vengono giù dalla scuola, tutto l'appoggio.
Perché noi da tempo abbiamo chiuso tutti gli ingressi nell'esina, che prima c'erano, anche le fogne, no? Che scaricavano nell'esina, adesso tutti i pluviali e tutte le acque nere non scarica più nulla nell'esina, sono tutti tappati. Se voi andate a vedere dove c'erano, dove scaricavano anche a Capersegno, se voi fate un ponticello, quando venivate da Bonate facevate il ponticello, c'era un bel tubo grande così che piscino veniva sempre giù e lì non si capiva cos'era. Sigillato, tappato, basta, hanno deviato, hanno fatto, sbrigato, adesso vanno tutti nel depuratore che va giù a Brembate, no? A Crespi. E per cui si è fatto sicuramente, dopo ti arriva la serata che ti arriva l'acqua da Brembate piuttosto che non si sa dove, che arriva giù l'acqua che è marrone con degli odori che te li lascio immaginare. Sì, sì, chiaro, chiaro. Sì, sì, beh, cioè, poi ci sono le zone di esondazione che non dovrebbero essere... Sì, 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 interviene. Sì, sì, chiaro. Sì, 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 sì. Altro? Posso così? Allora, passiamo alla votazione del quinto punto dell'ordine del giorno, che è programma triennale dei lavori pubblici 2021-23, elenco annuale 2021, terza variazione per integrazione. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 3 astenuti? Immediata eseguibilità? Unanimità. Grazie. L'ultimo punto dell'ordine del giorno è... Bilancio di previsione 2021-23, variazione della dotazione di competenze cassa, esercizio finanziario 21, 22 e 23. Assessore Pirola, grazie.
Ok, allora come già anticipato da Zuffi, questa variazione, la numero 8 comunque per il bilancio, ed è fatta prettamente proprio per il bando Axel. Quindi abbiamo registrato in parte capitale una maggiore entrata di 173.821,60 euro, e già che stavamo sistemando la, facendo questa registrazione della parte capitale, abbiamo anche provveduto a registrare dei cambiamenti, ma minimi, sulla parte corrente, dove abbiamo una maggiore entrata di 9.929 euro, relative a una correzione di un'entrata che era stata registrata come un contributo regionale, ma di fatto è un contributo statale. Quindi nella pagina 1 del PEG vedete una variazione positiva di 9.929 e una variazione in negativo di minore entrata di 9.929 euro, che è proprio la correzione di forma, proprio per una trasparenza, da un'entrata regionale che in realtà era un'entrata statale. Poi abbiamo anche riscontrato, già abbiamo parlato prima, di minori spese nella parte dell'elettricità. Quindi sono state registrate minori spese per un totale di 4.300 euro che corrispondono proprio a minori costi di elettricità sostenuti nelle scuole, nelle palestre, perché le attività comunque sono state inferiori, e anche grazie ai nostri impianti che abbiamo fatto, e abbiamo registrato meno 1.300 euro sugli uffici comunali e 2.000 euro per le spese telefoniche e sugli impianti, spese energia elettrica della palestra, 1.000 euro. Per contro abbiamo anche registrato una minore entrata di 4.300 euro sugli impianti sportivi. Questo è l'utilizzo del palestra da parte del Betty and Beaver. Come sapete, le scuole sono state chiuse per il Covid e il Betty and Beaver, che utilizza le nostre strutture, non le ha utilizzate, quindi abbiamo avuto una minore entrata di 4.300 euro che abbiamo già coperto. Per quanto riguarda il bando Axel, Arzuffi diceva, anche il sindaco vi ha detto che il bando Axel è per i nostri costi, le uscite saranno per 173.821 euro. Di fatto dal bando noi abbiamo preso 166.204,12, la parte mancante, pari a 7.617,48 euro, la copriamo con la quota dell'alienazione dei terreni edificabili. Pertanto, come viene riportato, noi abbiamo, come dicevo, maggiori entrate per 173.821 nella parte capitale, mentre nella parte corrente abbiamo un totale di maggiori entrate pari a 9.929 euro, minori entrati pari a 14.229 euro, ma anche minori spese pari a 4.300 euro. Abbiamo ricevuto parere favorevole dal revisore dei conti per queste scritture, e già che si stavano sistemando su queste spese di energia elettrica, la ragioneria ha provveduto anche a sistemare la parte del bilancio di previsione per il 2021, sugli esercizi del 2022 e del 2023, visto che comunque gli impianti che abbiamo ci permettono di risparmiare energia elettrica. Questo è quanto. Era proprio una variazione da registrare. Sì, proprio minima. La maggiore era il bando Axel, il resto erano proprio piccoli aggiustamenti.
Scusa. Se non ci sono osservazioni, passerei alla votazione del sesto punto e ultimo punto dell'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2021-23, variazione della dotazione di competenze cassa, esercizi finanziari 21, 22 e 23. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? Tre contrari, immediata eseguibilità, unanimità. Bene, grazie. Vi do velocissimamente un aggiornamento delle ultime cose che
perché sapete che ormai vi teniamo aggiornati sulle cose che stiamo facendo, che abbiamo intenzione di fare. Allora, abbiamo completato il rinnovo del pavimento delle scuole medie, l'abbiamo totalmente rifatto, l'abbiamo laminato, l'abbiamo riverniciato, abbiamo rimesso le segnaletica nuova, abbiamo speso 20.000 euro circa, 1.000 euro più 1.000 euro meno, 20.000 euro, ma adesso abbiamo le palestre nuove di pacca, anche perché la media l'avevamo già rifatta a livello di muri, l'abbiamo sistemata, abbiamo cambiato il tabellone, abbiamo segnapunti, mancano limiti canestri da sistemare, però tutta la pavimentazione è stata levigata, rimesso le segnaletiche opportune, pallavolo e pallacanestro, e verniciata a nuovo. Io non ho ancora visto onestamente, però mi hanno detto che è uscito nuovo. Seconda cosa, stiamo definendo, anzi abbiamo definito la ristrutturazione del cimitero, saranno qualcosa come 150-160 mila euro di spesa, e magari ci troviamo, adesso appena abbiamo definito bene gli ultimi dettagli, magari vi do, o ci si vede o al prossimo consiglio o fuori consiglio vi proiettiamo quello che saranno gli interventi che faremo al cimitero. Comunque la spesa sono circa 150, perché bisogna capire a seconda di se facevamo un tipo di intervento piuttosto, forse magari 5-10 mila euro si risparmiavano. E per cui ecco, siamo in quell'ordine, le ultime novità sono quelle. Stamattina abbiamo risentito l'ingegnere Locatelli, che è il tecnico che sta seguendo per la polifunzionale, domattina si trova con il geometra Bondesan dell'ufficio tecnico per fare lo stato di fatto. Hanno lavorato in questi giorni quelli dell'impianto di aereazione eccetera, hanno messo i camini nuovi sul tetto, per cui mancava quello, in effetti l'impianto era fatto e tutto quel salone che avete visto pieno di macchine, mancava solo di bucare il tetto e uscire con i camini per l'immissione e l'emissione di aria. E è stato fatto in questo ultimo fine settimana, e per cui faremo la fine lavori del secondo lotto e appalteremo il terzo lotto, che comporterà, sono quattro punti grossi, sono quattro lavori adesso da fare: la pavimentazione esterna, le otto colonne, perché avete visto che vi abbiamo fatto vedere, c'erano le prese, ci saranno otto pilastri che sosterranno il frangisole, per cui pilastri, frangisole, pavimentazione esterna che contorna tutto il capannone, la sala, e poi ci sarà da sostituire la scala antincendio che sale dietro quella di ferro, perché è da sostituire, e poi metteremo un vascone che sembra un sommergibile per l'antincendio, che andrà interrato subito all'interno del parco, ma non si vedrà nulla se non un tombino di un metro per un metro, tutto sottoterra, è un siluro che viene messo sotto, che servirà in caso, speriamo di no, l'incendio, questo avrà la portata sufficiente per far partire gli split. E giusto stamattina mi sono permesso di litigare con Enel, ci vuole poco litigare con Enel, ma ci ho litigato proprio, perché non è possibile che ci tratti così. È un anno per avere un preventivo, adesso è da marzo che abbiamo andato avanti, abbiamo la necessità di collegare la sala polifunzionale, perché abbiamo chiesto 65 kW, perché sono quelli che servono per far partire tutto l'ambaradam. Però l'ufficio A non parla con l'ufficio B, che non parla con l'ufficio C. Stamattina li ho minacciati di denunciare l'autority per energia, perché adesso sono piene le scatole, e vediamo cosa. Abbiamo rifatto l'ennesima mail, ho sentito il nostro uomo Lavanna, che è della zona, che è quello che porta avanti le cose, e vediamo se si svegliano. Dopodiché basta. Prego. Dove? Lì a... No, vabbè, ma quello domani mattina vanno a sistemare. Sì, ci sarà magari qualcosa da sistemare, ma poca roba. E di fatto hanno fatto i pavimenti di quella saletta sopra che avevamo visto, saletta sopra, la reception, i bagni, sono già giù, i bagni sono posati, c'è salta solo da pitturare, i bagni dalla piastrella in su, che è poca roba, i pavimenti ci sono già, la saletta su è da tinteggiare. Cosa c'è da fare? Siamo andati a vedere per le sedie, abbiamo già 3 o 4 preventivi per le sedie, per posizionare le sedie. Io mi auguro che nell'arco di poco tempo finiamo questa benedetta sala e potremo poi vediamo se riusciamo a utilizzarla, però almeno finiamola. Questi sono gli ultimi dettagli. Ah, domani domani è martedì, mercoledì, giovedì, sono tre giorni per montare i due portoni alla sede della Protezione Civile, quelli non basculanti, sezionali, li togliamo, i due vecchi, uno dei due lo posizioniamo in quel foro che abbiamo fatto nella L, uno dei due è già predisposto tutto, c'è già lì tutto, penso abbiamo fatto tutto oggi, è già predisposto, per cui tolgono, lo portano giù, lo montano lì sulla L e là mettiamo i due nuovi. Abbiamo già predisposto 200.000 euro di asfalti programmati più 60.000 euro di asfalti per i marciapiedi, per cui faremo via Edison totalmente, l'avete già visti, no? Ve l'aveva già spiegato Luca mi pare nell'ultimo consiglio comunale, e quelli sono cose che partiranno l'inizio lavori entro il 10 di settembre per forza di cose, se no rischiamo di perdere i contributi, poi di fatto magari partirà, magari fanno una vietta e poi il grosso lo faranno dopo 20 giorni, non lo so, però li facciamo adesso. Sono 260.000 euro di asfalti più tutto il resto che sta andando avanti. Sky Fitness faremo adesso in giunta, faremo anche un impianto nuovo, partecipiamo alla richiesta di finanziamento per una serie di macchinari all'aperto, palestra all'aperto nel campo Viola. Sapete che nel campo della via Baserghe c'è già un qualcosa, c'era il vecchio percorso vita, ti attacchi su, ci sono quelli dove c'era la sbarra di equilibrio, l'asta di equilibrio, eccetera eccetera. Abbiamo individuato questa società che è leader in Europa, che è nostra, qui di Verona, Treviso, che fa questo tipo di lavoro. Ci hanno seguito nella richiesta del bando, abbiamo mandato avanti la richiesta di bando. Adesso in giunta approviamo questo progettino, sono 30.000 euro, di questi buona parte, l'80% ce lo dovrebbe dare la Regione Lombardia. Se la Regione Lombardia ci dà questo tipo di finanziamento, metteremo anche nel Parco Viola questo tipo. Sono sei macchine. Tipo ciclette, quelli che tiri con le braccia, sono macchine abbastanza corpose da esterno, non certo la ciclette che abbiamo in casa, e più un castello dove ci possono andare 10 persone in contemporanea per fare l'attività fisica all'aperto. Questa, e poi abbiamo chiesto anche alla protezione, al bando protezione civile, un pick-up. Se ci finanziano il pick-up dobbiamo metterci 4-5.000 euro, ce li mettiamo, lo compriamo. Abbiamo già mandato avanti, se Regione Lombardia ci finanzia. Se dobbiamo metterci troppi soldi, vediamo. Ci facciamo un ragionamento. Ci abbiamo tante cose in ballo, tante. Poi si fa fatica a stargli dietro. Però le stiamo cercando di portarle avanti con le forze che abbiamo, perché l'ufficio tecnico, vi assicuro, e non solo, anche la ragioneria, ma tutti gli uffici, meno male, come diceva giustamente la dottoressa, hanno fatto in quest'anno dei miracoli. Vi assicuro che hanno fatto dei miracoli. Soprattutto ragioneria e ufficio tecnico, perché mancava. Adesso il primo di settembre arriva la collega nuova, l'impiegata nuova dell'ufficio tecnico, ci stiamo dando da fare per prendere un nuovo impiegato per l'ufficio ragioneria che andrà a sostituire Lorena, perché andrà in pensione, dovremo pensare a sostituire Bondesan, perché l'anno prossimo, giugno-luglio, andrà in pensione, per cui anche lì stiamo guardandoci in giro, e dovremo pensare a sostituire Emanuela, perché a ottobre dell'anno prossimo andrà in pensione, mentre il primo di settembre prende servizio Renato Poloni, che è il nuovo operatore ecologico, oggi è venuto a prendere un po' così visione di quello che è Presezzo, perché è andato a vedere dove è qua ancora domani, ecco, questo non sapevo, poi io stamattina l'ho perso, e sta vedendo un po' dove è il magazzino, dove sono le scuole, dove sono le chiavi, cosa deve fare, i mezzi, eccetera, eccetera, capendo un po', perché il primo settembre entra in servizio e il 27 di ottobre Piero Morosini va in pensione. Abbiamo chiesto tre PUC, due ce li hanno dati, che sono le persone utili, utilità pubblica, persone di utilità, quello che è, insomma quelli che prendono il reddito di cittadinanza, ne abbiamo due che stanno lavorando sul territorio e ci stanno dando una buona mano nel tenere pulito i bordi delle strade, i parchi, i cestini, eccetera, eccetera. Dovrebbe arrivarne un terzo, ne abbiamo chiesti tre. E adesso vediamo se chiederne anche uno per la biblioteca o per i servizi sociali, vediamo, ci sono a disposizione, noi sono pochi i comuni che hanno chiesto, noi li abbiamo chiesti da subito e ci sono arrivati un mese fa, prima che andassi fuori, un mesetto fa, ne abbiamo per ora due. Però ci sta andando una buona mano.
Era il nostro auspicio, perché sappiamo, come abbiamo già detto e ribadiamo, sostituire certe figure, tra virgolette, che poi hanno una memoria storica
pluridecennale, non decennale, ma pluridecennale come Manuela e penso Bondesan adesso, non so da quanto lui sia, ma sono gente che va in pensione, quindi sostituirla il prima possibile. Poi per quanto riguarda il dottor Coviello, lui ovviamente è una persona in appoggio, ma è già stato, tra virgolette, sostituito con la ragazza che adesso dottoressa Letta, e però dovrei trovare anche una persona che sostituisca Lorena. Quindi
deve rafforzarsi sul discorso ragioneria, per cui con Lorena e con il dottor Coviello sta acquisendo, dal primo di settembre la responsabile dell'ufficio ragioneria diventerà la dottoressa Ledda. Per ora oggi è ancora Lorena Ferrario, passa il testimone alla dottoressa Ledda dal primo di settembre. Per cui l'auspicio è di trovare velocemente, assolutamente, l'ho detto prima, ma abbiamo già in ballo, allora con Faragera Dadda abbiamo buone possibilità di portare Faragera per il CIN, giusto? No, Faragera cos'era?
Faragera Dadda il CIN.
Sì, ma per il...
È arrivata un altro.
Sì.
Una domanda.
Adesso abbiamo un colloquio martedì prossimo con un ragazzo che si è proposto, però abbiamo attinto a una...
Sì,
attraverso un concorso, ha detto io sono libero, ho fatto il concorso a, non mi ricordo più, Costa di Mezzate, sono settimo, ottavo in graduatoria, se vi può interessare io ci sono. Faremo un colloquio martedì prossimo o quell'altro, non mi ricordo più. E questo ragazzo. In più ci siamo insinuati nella gara che ha fatto Faragera Dadda, e anche lì ci daranno un nominativo breve, stanno assumendo ancora una persona, lo ne hanno assunto uno, ne vogliono assumere un altro, e poi ci danno il nominativo da sentire e contattare per vedere di metterlo nell'ufficio ragioneria e ci portiamo avanti. E poi partiamo subito col discorso, no, dobbiamo capire bene all'ufficio tecnico le competenze di questa nuova ragazza che arriva il primo di settembre, per poi capire cosa fare, se andare alla ricerca di un C, alla ricerca di un D, se ci serve l'urbanista, se ci serve quello dell'edilizia privata, eccetera, eccetera. Capire un po' le capacità che ha questa ragazza qui per non fare dei doppioni. Per cui diciamo che da qua a Natale dobbiamo capire tutte queste cosette qua. Idem per quanto concerne, ripeto, Manuela e
Bondesan,
Manuela e Lorena 3. Il nuovo operatore ecologico mi sembra uno che sappia il fatto suo, a oggi lui è uno che tiene la contabilità di cantiere in una grossa impresa edile, però ha deciso di cambiare mestiere per motivi suoi, per cui è uno che sa governare anche la gente, perché aveva sotto parecchia gente da gestire, per cui sicuramente gestirà al meglio i PUC, che sono questi signori che provengono dal discorso del reddito di cittadinanza, e vediamo, per cui dovremmo avere in teoria sul territorio, diciamo, due stradini, no? Perché poi questi man mano, se trovano un posto di lavoro, bene, se ne andranno man mano e chiedono altro. Per cui dovremmo avere la costanza di continuare a chiedere queste persone qua, che per 18 mesi, se non trovano posto di lavoro, loro stanno qua. 16 ore alla settimana, vuol dire 4 mattine e 4 ore, non sono poco, e ti fanno un bel servizio, assolutamente. Per cui va bene, sono contento da questo lato. Sì, li vediamo, adesso dovrebbe arrivare il terzo, vediamo di coprire e fare che siano in due, magari più giorni la settimana, in modo che ci coprano. Ok? Bene. Allora, ben arrivata ancora e tanti auguri a Rosa Rota, e chiudiamo qua il consiglio. Grazie mille e buona serata a tutti.